Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Che amici appassionati di ciclismo.
Buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie relative al mondo del ciclismo. Settimana ricchissima di corse, in un periodo che fa un po' da transizione tra il Giro d'Italia e il Tour de France, i due grandi appuntamenti per quanto riguarda i primi due grandi appuntamenti per la stagione dei Grand Tour, prima poi della Vuelta che partirà ad agosto. Ma intanto tante corse importanti e interessanti, alcune si sono già concluse, si è conclusa oggi per esempio l'Adriatica Ionica Race, la competizione sulle strade di diverse regioni in realtà del nord e centro Italia, con 5 tappe, con la vittoria alla fine di Filippo Zana della Bardiani, che pur non avendo mai vinto una tappa è riuscito a conquistare la classifica generale davanti all'Eritreo Nathanael Tesfazion e al kazako Vadim Pronsky, tra l'altro tre corridori che uscivano dal Giro d'Italia e che sono riusciti a sfruttare un po', a capitalizzare la condizione della corsa a rosa, effettivamente, come poi anche Coviglie e Cepeda, che chiudono la top 5 per quanto riguarda la classifica generale. L'Adriatica Ionica Race è una corsa che ha detto molto, che ha visto protagonisti anche alcuni corridori con la maglia della nazionale italiana, corridori che si sono trovati senza contratto per la situazione della Gazprom Rasvelo. Ma intanto andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni proprio Filippo Zana, il vincitore dell'Adriatica Ionica Race 2022, seconda vittoria da professionista per lui, però insomma questa è quella che ha il significato forse maggiore, anche un po' per come è arrivata al termine del suo terzo Giro d'Italia, per lui che è appena classe 99. Sentiamo Zana.
Sono uscito bene dal giro con una buona gamba, quindi speravo di far bene, perché tutto l'anno che cercavo la condizione che non era mai arrivata, è stato bello così. La squadra è stata fantastica, perché ci ho vinto e grazie a loro che hanno fatto un lavoro strepitoso, e dai, è andata bene, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che penso dia la morale a tutta la squadra, e bene così, speriamo di continuare così, dai. Sì, esatto, speravo di avere il picco di forma a giro, ma non è arrivato, cioè non è stato così, e forse ho sbagliato qualcosa, cercherò di migliorare, però dai, adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo di fare una seconda parte di stagione da protagonisti. Ma dai, penso che la condizione era buona, quindi quando si hanno le gambe ci sta bene, e poi abbiamo una squadra veramente al top, e quindi anche grazie a loro siamo riusciti a fare un'ottima corsa a tappe. Ah, sicuramente, già, io, cioè, grazie alla famiglia Alberti ho potuto fare il Giro d'Italia da primo anno, e da lì posso dire che mi ha cambiato un po' il motore, perché ho fatto tanta fatica, però quando sono riuscito ho trovato dei grossi benefici, e quindi sì, penso che il Giro d'Italia ti cambi insomma fisicamente.
Dunque, con le parole di Filippo Zana saluto e do il benvenuto a questo nuovo episodio a Leonardo Ubrich Delfino, il direttore di Spazio Ciclismo. Buonasera Leonardo. Filippo Zana conquista appunto a 23 anni l'Adriatica Ionica Race, dimostra di essere uscito bene dal Giro d'Italia, e per un corridore così giovane non è scontato trovare subito le energie dopo una corsa di 3 settimane. sicuramente può essere considerato uno dei migliori prospetti, forse, del nostro ciclismo, meglio, un prospetto interessante del nostro ciclismo. Per il futuro, che cosa possiamo aspettarci anche un po' da lui nel proseguo della sua carriera, visto che alla sua terza stagione da professionista ha trovato questa importante vittoria anche contro corridori interessanti. Abbiamo citato appunto Tesfazion, Pronsky, corridori che in alcuni casi sono giovani, ma comunque hanno a loro volta già un'esperienza internazionale.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, no, è chiaro, quello di Filippo sicuramente è un bel successo perché è un corridore che da quale ci si aspetta molto, ha già corso un Giro d'Italia l'anno scorso, ha corso il Giro quest'anno, era un corridore che è tra i corridori più interessanti del nostro movimento, quello sicuramente. Questa è la sua prima, insomma, sì, è vero, ha già vinto anche l'anno scorso, insomma, il Saskatoon, Repubblica Ceca. È vero che comunque lo ha fatto battendo Tobias Johannessen, quindi insomma, e corridori anche di livello, perché c'era anche Reinter Mai, se non sbaglio, adesso non ricordo tutti, insomma, era comunque una corsa minore, ma comunque con alcuni corridori di spicco. Questa però sembra una vittoria più importante, oltretutto è arrivata in Italia, è arrivata in una costruzione in cui comunque è stato attaccato, si era dovuta giocare quasi in ogni tappa, perché nella prima era l'attacco, nella seconda insomma era la tappa regina ed è stato sempre pronto a rispondere. Anche nella terza e nella quarta la Tesfazione ha provato comunque a metterlo in difficoltà. Oggi forse è l'unica giornata tranquilla. Per quanto riguarda quello che bisogna aspettarci da lui, io credo che insomma lui è destinato al World Tour l'anno prossimo. Sicuramente adesso vedremo bene dove andare. Ha fatto un percorso di crescita graduale, perché come dicevi, insomma, è un corridore del 99, ha 23 anni, ma è un corridore comunque giovane. Però sta mettendo, credo addirittura forse abbia fatto tre di grandi giri. Quindi sta mettendo nel motore dei passaggi, sta incamerando. Io credo sia un corridore dal quale aspettarsi buoni risultati. Ovvio che adesso a tutti noi viene spontaneo cercare di trovare il nuovo corridore italiano di riferimento, visto che sappiamo tutti che Nibali se ne andrà, però insomma credo sia facile dire che non stiamo parlando di un nuovo Vincenzo Nibali, stiamo parlando però di un buon professionista che ha un ottimo potenziale. Bisogna dargli il tempo, diamoglielo perché se lo merita e aspettiamo di vedere insomma come può crescere. Però è un corridore che può fare una bella carriera sicuramente, però non dobbiamo caricare di pressione subito appena vediamo qualcosa, caricare questi giovani. È un buon corridore, diamogli tutto il tempo del mondo, già consapevoli che non è un corridore al quale aspettarsi di essere il nuovo Vincenzo Nibali. E non è neanche un'offesa, voglio dire, credo che neanche lui ci pensi ad essere questo tipo di corridore, però è un corridore che può fare una bella carriera e dal quale ci aspettiamo bei risultati in futuro.
Ce l'aspettiamo noi, se l'aspetterà anche lui, ma diamo ovviamente a lui e a tutti i giovani italiani il tempo di crescere senza eccessive pressioni. Qualche pressione ce l'ha sicuramente per motivi che purtroppo esulano totalmente dal mondo del ciclismo. Tutta quella compagine di corridori italiani, non solo che erano sotto contratto con la Gazprom a Arasvelo a inizio stagione e che non hanno poi di fatto trovato una nuova sistemazione a stagione in corso per vari motivi, ma che non possono più correre né ricevere lo stipendio dalla formazione russa, e anche in questo caso l'UCI non è riuscita a intervenire, diciamo, sulla questione. L'Adriatica Ionica Race è servita anche ad alcuni di questi corridori a mettersi in mostra. Cristian Scaroni, per esempio, ha vinto due tappe, ne ha vinta una Giovanni Carboni. Questi giovani corridori italiani che hanno belle gambe, un bel motore, tanta motivazione, ancora non, no, tanti di loro non sono riusciti a trovare un contratto. Con queste tre vittorie di tappa hanno dimostrato che uno spazio lo metterebbero. È una situazione, Leonardo, che assume toni forse sempre più grotteschi, se vogliamo.
Sì, purtroppo è una situazione assurda, una situazione in cui l'UCI ha voluto un po' tenere un punto, forse un po' troppo duramente, un po' troppo senza guardarsi intorno, cioè tenere proprio con la museruola. Questo purtroppo col paraocchi, quindi questo chiaramente crea delle difficoltà a una squadra, ma anche tralasciando la squadra, perché poi sai, magari c'erano effettivamente dei legami che potevano essere considerati tali, però il problema è che stavano ragionando una soluzione, che questi corridori adesso sono senza contratto, credo che in tre o quattro abbiano trovato soluzione, sono veramente pochi e stanno dimostrando comunque appunto Scaroni due tappe, Carboni, ma anche insomma tutte le apparizioni che fanno dimostrano di avere ampiamente il livello per essere in gruppo, perché ricordiamoci che la Gazprom comunque era una delle formazioni professional più forti che c'erano, quindi è ovvio che qui ci sono corridori di livello. è difficile trovare una soluzione, è un vero peccato.
È un vero peccato, sì, anche perché, come hai detto, nell'Adriatica Ionica, come era già stato nel Giro di Sicilia, poi questi ragazzi stanno dimostrando che davvero un posto in qualche squadra professionistica se lo meriterebbero per tutti gli sforzi, per le loro qualità, per quello che stanno dimostrando e che hanno già dimostrato in passato. Nelle altre tappe hanno vinto Nathanael Tesfazion della Drono, perché poi, come detto, ha concluso secondo in classifica generale, e Riccardo Lucca, il 25enne della Work Service, forse il nome più a sorpresa tra i vincitori di tappa, la prima vittoria, la vittoria più importante, credo, della sua carriera. Potenzialmente potrebbe a questo punto sperare di passare professionista nella prossima stagione. Il migliore in classifica generale della Work Service, però, anche nell'Adriatica Ionica, come era stato in altre corse italiane in passato, è stato Davide Rebellin, che ancora una volta, tornato alle corse dopo il gravissimo infortunio nella scorsa stagione, ha fatto 19esimo all'Appennino, ha fatto appunto 11esimo in classifica generale qui all'Adriatica Ionica Race, ha 50 anni già compiuti, 51 da compiere quest'anno, sembra veramente avere energie infinite. Noi ci abbiamo parlato e sentiamo che cosa ci ha detto Davide Rebellin.
Ah, direi di sì, comunque se il back-end è risultato, soprattutto dal carino di stop da cui vengo, ma sapevo di avere comunque una buona condizione, certo avevo più che altro bisogno di correre per trovare il ritmo di gara, fare soprattutto qualche gara, ecco questo che mi serve ora per trovare una condizione, una buona condizione, insomma. Ma tutto sommato il risultato direi che è buono, dai. Le partioni un po' di alti e bassi questi giorni, però credo che sicuramente mi è stato molto utile. Ma penso che al limite massimo per la fine stagione, però valuto alcune cose, vedo se arrivarci o fermarmi prima, volevo vedere e valutare dopo questa gara qui, sicuramente l'italiano, però da qui all'italiano vedrò alcune cose, vediamo se dopo l'italiano proseguire o fino a fine stagione o fermarmi, insomma, valutiamo un po' anche della squadra, valutiamo un po' tutto, insomma, vediamo, ecco, per il momento non so darti una data o una gara o cosa, però ci sono alcune cose da valutare bene e poi si deciderà.
È sempre più difficile, Leonardo, trovare parole per commentare i risultati di Rebellin, che però, come detto da lui stesso, potrebbe anche decidere di non continuare già a partire dal campionato italiano, comunque dalle prossime corse. Anche in questo caso lui sta dando tanto al ciclismo e anche la vittoria di Lucca, ne abbiamo parlato con lui, poi l'intervista completa, come sempre, sarà disponibile all'interno del nostro sito Spazio Ciclismo. Rebellin sta dando tanto al ciclismo, anche ai suoi compagni di squadra, dicevo la vittoria di Lucca è un po' forse figlia anche del rapporto che c'è nell'avere un corridore con l'esperienza e le qualità di Rebellin in squadra. A questo punto che cosa forse sarebbe meglio fare per Rebellin, perché ha dimostrato di poter tornare, ha dimostrato di saperlo fare, però non vorremmo neanche noi che in un certo senso si tirasse troppo la corda e si rischiasse ancora qualche altro problema, magari anche di altra natura, ecco, adesso che ha dimostrato una volta di più di poter ancora essere a un ottimo livello.
Ma guardi, io credo che qualsiasi scelta prenderà Davide la farà giusta e qualsiasi scelta prenderà Davide la farà sbagliata, nel senso che è giusta perché è quella che lui si sente, se lui se la sente è giusto che la prenda, qualsiasi essa sia, continuare o smettere. È sbagliata perché, come dicevi tu, il problema è che secondo me si arriva a un punto, ovviamente nella sua storia, e l'abbiamo vista tutti, l'abbiamo vissuta tutti ormai la sua storia, anche perché ha avuto una carriera talmente lunga che in qualche modo tutti abbiamo vissuto una parte della sua carriera, quello che voglio dire semplicemente è che troverà critiche perché ha smesso troppo tardi, perché ha smesso che era ancora competitivo, perché ha smesso che non era più per niente competitivo. Quindi qualsiasi decisione prenderà adesso sarà giusta e sbagliata per questo. Però io credo che il punto veramente è che lui si deve fare come se la sente. Credo che sia bello comunque che se lo farà adesso, probabilmente col campionato italiano, e immaginando che possa ottenere un risultato simile a quello che sta ottenendo in questi giorni, sarebbe comunque una bella fine, perché torna dopo un bruttissimo infortunio. Addirittura, voglio dire, l'infortunio più grave nella sua carriera lui l'ha avuto a 50 anni, che è un momento in cui, insomma, solitamente hai già ampiamente smesso di correre, ma anche se non sei un corridore, è un infortunio di un certo tipo, è difficile riprendersi. Quindi credo che essere riuscito per lui tornare praticamente 9 mesi dopo l'infortunio, tornare comunque con una discreta competitività, ovvio, non si poteva pensare che potesse fare sfracelli o tornare ai livelli di prima, però già aver dimostrato di essere tornato, di essere ancora ad un livello.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Che comunque, voglio dire, si è messo tanti corridori dietro, perché è vero che davanti ce ne sono alcuni, ma ce ne sono anche tanti dietro che hanno una loro dignità, una loro carriera. Quindi credo che potrebbe essere comunque un buon finale. Dire non mi sono fermato su un infortunio, ma sono tornato, potevo ancora dare qualcosa, ma mi fermo perché mi voglio fermare. Questa potrebbe essere una scelta. Se invece vuole continuare, io sinceramente non ho niente contro, perché non è un corridore che prende il posto ai giovani, non è un corridore che, dire, non è che un corridore della Gazprom, probabilmente nessuno. Per dire, no, faccio l'esempio della Gazprom, perché parlavamo della Gazprom, però lui corre in Continental con le squadre piccole, è un riferimento per la squadra, quindi non è un corridore che ruba il posto, è un corridore che ha un suo senso e credo che lo ha ancora di più in questa squadra italiana che fa veramente da chioccia. Sai, non si è visto tanto nel ciclismo, nel calcio si vedeva soprattutto qualche anno fa i calciatori allenatori a fine carriera. Beh, Rebellini è un classico esempio di questo, secondo me, e lo fa anche bene, come hai detto tu, lo dimostra la vittoria di Lucca.
Assolutamente sì, e auguriamo ovviamente a Davide di poter scegliere nella maniera più serena possibile, insomma, cosa fare per il proseguo della sua stagione, quando decidere di smettere nella sua carriera da corridore, perché chiaramente resterà poi nel mondo del ciclismo con altri ruoli. Nel frattempo, questa settimana si sta correndo anche in Francia il Critérium du Dauphiné. Il grande antipasto del Tour de France, che ogni anno vede i protagonisti attesi della Grand Boucle iniziare a sfidarsi per affinare e perfezionare la condizione in vista poi del grande appuntamento della stagione. Siamo arrivati alla quarta tappa, la cronometro individuale da Montbrison alla Batie d'Urfé, con la vittoria di Filippo Ganna sui 32 km sostanzialmente del percorso. Ganna che ha battuto per appena 2 secondi Wout van Aert, più indietro poi tutti gli altri, Eiter a 17 secondi, un ottimo Mattia Cattaneo, quarta a 39 secondi, bene anche Caruso a 1,25. Insomma, gli italiani hanno fatto molto bene in questo cronometro, al di là della vittoria di Filippo Ganna, le cui qualità d'altronde sono ben note. Adesso però questo cronometro per inciso, Leonardo, è abbastanza tipico, credo, vedere una cronometro di 32 km in una corsa da una settimana, almeno per quelle che sono le tendenze degli ultimi anni. C'è più cronometro con questo Delfinato che allo scorso Giro d'Italia, ma in virtù della cronometro individuale, Wout van Aert si trova con 53 secondi di vantaggio su Mattia Cattaneo, 56 su Primož Roglič e più di 1:20 su tutti gli altri, a cominciare dal compagno di squadra Vingegaard. Gli avversari, diciamo, partono, Cattaneo e Heiter a parte, da sopra il minuto e mezzo di ritardo. Non è poco. A questo punto, che cosa possiamo aspettarci da Wout van Aert? Sarà lui davvero il capitano della Jumbo-Visma nel finale di questo Giro del Delfinato? Considerando che le tappe di montagna di fatto sono sostanzialmente due e mezzo, se vogliamo, ma van Aert ha già dimostrato di saper lottare molto in salita. Sentiamo intanto che cosa ha detto van Aert ai nostri microfoni dopo la cronometro di oggi e poi ragioniamo un po' sulle sue possibilità. Van Aert.
Yeah, I mean,
to lose by 1 minute, it's no reason to think about where you lost it. Then you lose it everywhere a little bit. But with 2 seconds, yeah, it's always immediately you start thinking about the corner of or stuff like this. And yeah, I think, to be honest, where I lost it maybe was in my mind after the second split when yeah, I lost some ground on the middle part of the course. It was a hard section on top of the little kicker, and yeah, also mentally there it was hard to keep fighting. So yeah, then you can easily lose 2 seconds, but on the other hand, not much to regret. I think I did did it good technically, did some really good corners, I believe, and also my pacing was there. I could still push in the final, so I just have to be happy with my performance and accept that there was one guy stronger. Yeah, I think I went for the win already 4 days in a row, and yeah, could have won more than one time, but on the other hand, I was every day I was there, so it's also really nice for the confidence. And yeah, like I say, it's just pity it's so close call, but on the other hand, I'm really happy how everything goes well. Even a few minutes is not enough for me.
Can I guess another?
I hope I come rather easily through the stage. I mean, the last, inclusive today, the last 3 day stages were quite demanding, always hard also during the day, and always full in the final. So yeah, if tomorrow I can recover hopefully a little bit in the beginning and dance in a bunch sprint, I'm gonna compete, would be nice. But yeah, first need to recover from this.
Quando perdi per 2 secondi, cominci subito a pensare a come hai fatto una curva e dove puoi averlo persi. Penso che potrei aver perso la corsa subito dopo il secondo intermedio. Dopo aver perso terreno nella parte centrale è stato mentalmente difficile continuare a lottare, prima di tornare a concentrarmi. In quelle situazioni puoi facilmente perdere 2 secondi. Ma non penso comunque ci sia molto da recriminare. Ho fatto bene le curve, il ritmo era giusto e nel finale ne avevo ancora, quindi mi ero gestito bene. Sono felice della mia prestazione e devo accettare che c'è stato qualcuno più forte di me. Sicuramente ora potrei avere 2 vittorie in più, ma essermela giocata in questi 2 giorni è importante perché dà morale. Quindi è un peccato, ma sono comunque soddisfatto. Ho iniziato bene questa settimana e penso di poter tenere la maglia fino a sabato, quando penso che anche se avessi qualche minuto di vantaggio non sarebbe abbastanza per tenere la maglia. Domani penso che posso provare a recuperare un po' e se ci sarà una volata proverò a dire la mia. Ma prima di tutto, dopo questi giorni impegnativi, voglio iniziare con calma e cercare di recuperare. Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose finora. Ora ho questa maglia e voglio godermela in questi giorni.
Allora, Leonardo, la situazione di classifica vede Van Aert in effetti con un netto vantaggio, forse più netto di quanto ci saremmo aspettati, almeno nei confronti di Primož Roglič. A questo sì. Punto, in casa Jumbo-Visma, cosa conviene fare? Perché nei primi 4, 3 sono appunto della Jumbo. Van Aert è primo con un grande margine, ma dei tre chiaramente in salita sulla carta è il meno forte. Cosa si fa? Si sacrifica Vingegaard? Si sceglie prima? Scegliere durante è vero che si fa in base alle condizioni, ma poi rischia di far commettere errori.
Ma guarda, Van Aert si è un po' tirato fuori già oggi, nel senso che lui ha detto che il vantaggio che ha non è sufficiente, ha lasciato intendere che non è sufficiente, non sarebbero sufficienti neanche minuti, secondo lui. Poi resta sempre il dubbio se bisogna credere ai corridori quando fanno un certo tipo di affermazione, e questo secondo me è il caso, perché è vero che Van Aert non è lui certamente il capitano disegnato sulla carta, però è vero che ha un vantaggio importante, perché come dicevi tu, se levi Roglic e levi Vingegaard, levi anche Tanaiter, perché non, difficilmente un uomo di classifica arrivi a Caruso con 1:39, e volendo impostare la corsa su Van Aert è un vantaggio che può essere sufficiente, perché voglio dire, se la corsa la imposti che protegge Van Aert potrebbe essere sufficiente. La domanda è: Van Aert vuole fare questo tipo di sforzo adesso, in questo momento, sforzandosi tanto? Anche lui è a rientro, quindi magari non ha comunque ancora tutto il fisico pronto, diciamo così, per questo tipo di sforzo in questo momento. Io credo che in realtà decideranno un po' per strada, perché non possono sacrificare né Roglic né Vingegaard. Credo che Van Aert potrebbe iniziare a sacrificarsi per gli altri. Il problema è che sappiamo che quando Van Aert fa un certo tipo di azione, a volte capita che si gira e dietro non c'è praticamente più nessuno. Quindi se si ragionasse in quell'ottica, allora potrebbero in qualche modo cambiare strada facendo la situazione, magari collaborando fra loro tre, tra virgolette, per anestetizzare la corsa. Io credo però che Van Aert cercherà un po' di lavorare per gli altri. Bisogna vedere però, per esempio, Roglic. Oggi non è andato benissimo, diciamolo. Quindi in realtà non sappiamo se sta così bene da essere il riferimento sicuro assoluto di altri due corridori comunque forti. Quindi secondo me la chiave sta più che altro nel capire come sta esattamente Roglic. Perché se Roglic sta bene, secondo me comunque vanno a tendere a fare un tridente, ma in cui la punta è Roglic. Se invece Roglic non sta bene, allora potrebbe essere un po' più intercambiabile anche tutti e tre, perché il vantaggio di Van Aert è tale che potrebbe permettergli di stare lì e in qualche modo attendere di vedere se gli altri si muovono.
Sì, esatto, aggiungo solo che il problema da Jumbo-Visma sarà appunto che la mancanza di uomini forse a lavorare prima di dover spendere uno dei tre capitani, nel senso che con squadre da sette corridori togliamo la Porte, che su certi tipi di arrivi non potrà dare un grandissimo aiuto. Gli altri sono Harper, Benoit, che possono aiutare fino a un certo punto probabilmente della tappa nelle salite più dure, e poi appunto Kruijswijk, che sicuramente si metterà a disposizione, però non ha tutte queste carte da giocarsi in salita di Jumbo-Visma al di fuori di quelli che sono i tre uomini ampiamente in classifica. E al volo degli altri invece chi vedi come possibile antagonista? Allora, Caruso abbiamo detto che tra i papabili probabilmente quello messo meglio in classifica. Cattaneo cercherà, credo, di difendersi il più possibile, di tenere magari un piazzamento in top 10, che sarebbe comunque un ottimo risultato, però c'è tanto equilibrio dietro. Tra Caruso e, diciamo, un Henrik Maas ballano neanche 30 secondi, quindi il margine per rientrare anche da chi in questo momento è fuori dal top 10 c'è sicuramente.
Guarda, una buona crono l'ha fatta, beh, ovviamente Caruso, insomma, ha fatto un ottimo cronometro. Devo dire che hanno fatto una buona crono anche Ayuso, perché si è difeso molto bene oggi, quindi è un buon segnale. Lui che si ritroverà capitano, perché ormai McNulty ha perso molto terreno, quindi si ritroverà lui come uomo di riferimento puro, mentre magari McNulty potrà provare azioni. Io ho visto bene anche Henrik Maas, e questo è un nome interessante, perché se Maas fa una buona cronometro vuol dire che la condizione è buona, e se è buona comunque in salita è un corridore che quando vuole e ci può fare dei bei risultati. E poi c'è Godu, io la girerei intorno a questi nomi sinceramente, perché poi gli altri li vedo un pochino meno. Gioganart non credo che abbia ancora modo di fare differenza. Aiter sappiamo che non è uno scalatore che può giocarsi questo tipo di arrivi. O'Connor lo vedo ancora un po' acerbo, secondo me non sarà lui a fare la differenza. Secondo me la chiave sono Godu, Henrik Maas e Ayuso, che è un po' il jolly a questo punto.
Vedremo allora come si concluderà il giro del finato. Intanto però comincerà anche questo weekend, in particolare domenica, il Giro di Svizzera con 8 tappe, tutte in linea, le prime 7, poi la cronometro finale con partenza arriva da Vaduz, una corsa che a sua volta forma, in vista del Tour de France, una corsa sempre esigente, con arrivi di diverso tipo e con anche alcuni corridori, alcuni nomi interessanti anche per quello che potrebbero provare a fare poi proprio nel Tour de France. Detto che la start list chiaramente non è ancora quella definitiva, perché da qui a domenica le squadre potranno ancora cambiare un po' le carte in tavola, però sono attesi corridori molto interessanti alla partenza. Come sempre facciamo questo gioco del vincitore e della possibile sorpresa. Sono molto curioso, io per esempio, il Nardo, non so se ti brucio un nome, di vedere Daniel Martinez, anche perché chiaramente la Ineos senza Bernale, con Carapaz che ha fatto il Giro d'Italia, al Tour de France Martinez potrebbe avere davvero un'ottima possibilità, e già qui al Giro di Svizzera dovrà potenzialmente dimostrare qualcosa di interessante in un Ineos che dovrebbe schierare anche Geraint Thomas. Insomma, sarà un po' la formazione da tenere d'occhio per queste motivazioni, secondo me, fermo restando che i bei nomi sono tanti.
Allora, sicuramente la Ineos è la squadra a sorvegliare di più, perché in realtà il suo squadrone che dovrebbe portare al Tour al contrario di quello che fanno molti, lo sta portando qui al Giro di Svizzera, perché c'è Martinez, ci sarà Pidcock, ci sarà Thomas, ci sarà Adam Yates, che dovrebbe essere l'uomo di riferimento anche per il Tour, anche se poi loro, anche loro si rimpallano un po' questo ruolo, consapevoli di quello che vuol dire poi anche a livello di pressione. Quindi la Ineos è la squadra di riferimento. Sono molto interessato però a vedere, secondo me, Vlasov, perché è un corridore che sta crescendo molto bene, ha fatto ottimi step, ottimi passaggi, e a questo punto voglio vedere anche dopo la vittoria a Romandia come si presenta a questo Giro di Svizzera in vista del Tour de France, perché è un corridore che potenzialmente, per il tipo di crescita che sta dimostrando, può fare anche una gran bella classifica al Tour, quindi è qui al Giro di Svizzera, sarà, anzi, perché manca ancora una settimana qua, mancano 4 giorni, ma sarà secondo me uno degli uomini più interessanti da vedere. Non so se per la vittoria, ma me lo gioco lui come possibile vincitore. Per quanto riguarda una sorpresa, come sempre, insomma, questo in questo momento è un pochino più complicato, perché dal lato avrei detto, insomma, di provare a vedere Masnada come sta, però mi sembra difficile. E ovviamente però c'è Remco, che sarebbe sempre interessante, perché questa è una corsa molto importante con dei corridori molto forti. Però non so se mi puoi passare Remco Evenepoel come sorpresa nel caso dovesse vincerlo lui.
Fino a un certo punto sappiamo anche il suo ruolino di marcia nelle corse da una settimana, mentre la mia sorpresa potrebbe essere a questo punto Sepp Kuss, che dovrebbe correre con la Jumbo-Visma. Vedremo se lo statunitense riuscirà a fare un po' quello che non sempre è riuscito a fare nel corso di una carriera, che ha avuto giornate strepitose e altre meno entusiasmanti. In questo caso il Giro di Svizzera, con tutti gli altri capitani che sono di là, secondo me è un'ottima occasione per mettersi in mostra. Non sempre le ha sfruttate, dovrà farlo se vorrà davvero avere qualche altra opportunità in più in una squadra che sta diventando sempre più forte nelle corse adatte allo stesso Sepp Kuss. Era l'ultima notizia che commentiamo per questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo, sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, su cui vi stiamo raccontando anche in diretta tutte le tappe del Giro del Delfinato, e insomma ci saranno tante notizie, tante informazioni di cui parlare, da commentare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Continuate a farlo con noi, ovviamente l'augurio a tutti i nostri amici radioascoltatori di buona serata, un ringraziamento per averci seguito e grazie a te Leonardo per avermi accompagnato in questo nuovo episodio.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.